Grazie, innanzitutto grazie per l'invito, sono molto onorato di essere dinanzi al più alto consesso cittadino per riflettere brevemente, come mi è stato raccomandato, spero di riuscirci, sulla Costituzione del 70° della sua entrata in vigore. 70 anni non sono una durata lunghissima per una Costituzione, ma cominciano a rappresentare un'età importante, che inevitabilmente comporta un'evoluzione della lettura del testo originario, pur nella sua formale staticità. Cercherò dunque di evitare il rischio usuale in questi casi di cadere in considerazioni retoriche, anche se la retorica ha una sua ineludibile funzione nelle narrative che realizzano qualsivoglia forma di state building, e quindi anche quella della nostra Repubblica. Iniziamo quindi queste breve considerazioni provando a definire in estrema sintesi una Costituzione. L'accezione moderna di atto normativo fondamentale che regge la collettività politica e la sua organizzazione nasce con l'idea di costituzionalismo come limite al potere, in particolare a tutela delle minoranze politiche attraverso la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino della Rivoluzione francese. E altresì nasce come patto fondativo di una comunità di destino, cioè di una comunità che ritiene di condividere nel bene e nel male il proprio futuro. La Costituzione fissa dunque dei paletti, un recinto, che rappresenta il minimo comune denominatore della comunità, l'insieme di principi, valori e regole condivise, entro il quale si svilupperà di volta in volta l'indirizzo politico della maggioranza di governo pro tempore, ma senza che questa maggioranza si possa trasformare in uno strapotere, appunto in una tirannia della maggioranza, come evocò Tocqueville studiando inizialmente la democrazia americana. Ciò in virtù di principi fondamentali e di sistemi istituzionali basati sul controllo e sul bilanciamento reciproco dei vari poteri. La sua adozione comporta l'esercizio del potere costituente, ben diverso, ricordiamolo, da quello costituito, cioè disciplinato dalla Costituzione stessa e volto a revisioni parziali per definizioni della Carta fondamentale. Potere quello costituente che presuppone tendenzialmente un azzeramento di ogni ordine costituito antecedente e che perciò è legato ad eventi di grande eccezionalità, spesso drammatici nella storia delle collettività. Per questo quello della stabilità costituzionale è un augurio che ci si può serenamente rivolgere, perché la stabilità costituzionale viene interrotta di solito da eventi che comportano un azzeramento tale da poter poi pensare a una riscrittura delle carte fondamentali. Una Costituzione moderna, d'altronde, nasce con l'idea di durare per sempre, in virtù proprio della sua capacità di adattamento alle evoluzioni storiche. L'idea che una Costituzione debba essere modificata generazionalmente, ogni 20-30 anni, è tipica di una visione estrema, estremistica direi, presente all'inizio del costituzionalismo moderno, perché ci si è resi conto dei rischi di conflittualità in senso letterale, bellico, che comporta l'azzeramento di ogni previa regola. Cambiare la Costituzione è dunque un elemento che va affrontato con estrema cautela. È una visione inoltre che rischia di degradare la materia costituzionale ad oggetto della lotta politica quotidiana. Viceversa, sempre negli anni in cui nasceva il costituzionalismo moderno, gli autori del Federalist, nel commentare la Costituzione degli Stati Uniti d'America, attorno al 1788, nella fase di ratifica, affermano che tra la generazione costituente e quelle successive si istituisce un rapporto come quello tra i padri, appunto padri fondatori, padri costituenti e i figli successori. Ad ogni generazione spetta di migliorare e perpetuare, non di buttare al vento, il lascito ricevuto. Ma penso si possa aggiungere nemmeno di considerarlo cristallizzato in un tempo che non c'è più. Ed erano gli autori che commentavano una delle Costituzioni che ha la durata maggiore. La buona regola nella vita delle Costituzioni è lo sviluppo nella continuità. in cui lo strumento normale è la giurisprudenza, quello eccezionale è l'emendamento. Infatti un carattere tipico delle Costituzioni è la loro natura di principio, e i principi sono, per loro natura, norme destinate a svilupparsi. I principi contengono formule destinate a vivere nel futuro, come ha scritto il filosofo Dworkin, evolvendosi con la società. Questo è un obiettivo dei costituenti, quando si esprimono con norme di principio e non solo con prescrizioni dettagliate. Da qui l'idea di una Costituzione vivente, cioè aperta all'evoluzione di una cultura giuridica in grado di trarre il significato di quelle formule dai valori di civiltà di una determinata società in un dato momento storico. Valori che non possono essere fossilizzati, ma devono appunto evolversi e vivere insieme alla società che ha deciso di condividere questi valori. Dunque possiamo chiederci chi fa vivere la Costituzione. Naturalmente la Corte Costituzionale, la magistratura ogni qualvolta la applicano, e tutti gli organi costituzionali quando si muovono nel suo segno, ma in realtà la facciamo vivere tutti noi, dando, a volte inconsapevolmente, applicazione ai suoi principi. Lo fa ad esempio questo Consiglio Comunale, come tutto il sistema delle autonomie, che rappresenta una parte fondamentale dell'ordinamento ed un baluardo posto nel sistema dei pesi e contrappesi, che regolano il sistema per evitare la predominanza di un potere sull'altro. Per comprendere la capacità di evoluzione della nostra Costituzione è utile rammentare rapidamente la sua origine ed alcune sue caratteristiche. Nasce in un contesto e a seguito di vicende che qui è inutile richiamare. Voglio ricordare però che quest'anno celebriamo il 70° della Costituzione, ma anche il 100° della fine della Prima Guerra Mondiale, quel suicidio dell'Europa che sancì l'inizio della sua decadenza sul piano geopolitico e che portò alle tragedie sulle cui macerie si fonda la nostra Carta fondamentale, e non solo quella, anche quella di molti altri paesi europei, anche approvate molti anni dopo, penso a quella spagnola, avevano in mente la tragedia di quegli anni. Nelle vicende del Novecento, quindi, c'è molta più continuità di quanto a volte possa apparire, e questa continuità deve essere un monito a non ripetere errori passati. L'Assemblea Costituente, cui era demandato il compito di adottare l'atto fondativo, aveva una composizione variegata, senza una preponderanza assoluta di alcuno schieramento. Si trattava inoltre di forze che in quel momento non sapevano ancora chiaramente, se non per il contesto internazionale, chi sarebbe stato maggioranza e chi opposizione dopo la Costituente, ma che vivevano allo stesso tempo in un contesto politico destinato ad un grande scontro epocale tra Est e Ovest e tra i blocchi. Contesto in cui addirittura si consumò durante i loro lavori la rottura del governo unitario postbellico, la scissione del secondo partito dell'Assemblea, che era il Partito Socialista, e un cambio della presidenza dell'Assemblea stessa, da Saragat a Terracini. Quindi chi scriveva la Costituzione non sapeva se l'avrebbe utilizzata da governante o da oppositore. E questo è un elemento importante. Paradossalmente, chi sostenne di più alcuni istituti di garanzia, come le autonomie locali o la Corte Costituzionale, divenne poi il partito di governo e cercò di rallentare, nei limiti del possibile, l'attuazione di queste regole. Ma questo è fondamentale, decidiamo prima le regole e poi diamo le carte. Nonostante questa rottura forte avvenuta durante i lavori della Costituente, in cui il governo si ruppe, in cui il mondo si spaccò in due, calò la cortina di ferro, ciò nonostante, forse proprio per questo, si perseguì un alto accordo di compromesso tra le forze politico-culturali presenti nell'Assemblea. Attenzione, importanti non solo per i numeri, le forze cattoliche erano le più forti, lo dico per i più giovani, poi c'erano un Partito Socialista che allora era il secondo partito, ma altre forze, l'area laico-liberale per esempio, che era attorno al 10%, ebbe un ruolo rilevante in virtù della qualità e delle tradizioni politiche portate avanti dai rappresentanti che siedevano in quell'aula. Il carattere compromissorio che viene attribuito alla nostra Costituzione non è quindi considerato una caratteristica una debolezza, è una caratteristica della Costituzione ed è una sua forza, perché serve a tracciare quel recinto, quel minimo comune denominatore che traccia dei limiti insuperabili, ma al cui interno è possibile un ampio pluralismo. Non è quindi un compromesso inteso come accordo di bassa lega, ma è un accordo di civile convivenza. Conseguenze di questo carattere sono anche il fatto che si tratta di una Costituzione definita programmatica ed aperta, perché oltre a regole precise, come è inevitabile in ogni atto che ha cogenza giuridica, stabilisce anche degli indirizzi di fondo, degli obiettivi programmatici, questo è tipico delle Costituzioni, verso i quali le politiche di governo debbono, pur nel rispetto delle diverse impostazioni ideali, dirigersi. L'eguaglianza sostanziale che è già stata evocata, i diritti sociali, il diritto al lavoro, l'istruzione, la previdenza, sono degli obiettivi. Non sancisce quindi una situazione raggiunta, non è una Costituzione bilancio consuntivo, ma delinea una situazione da raggiungere. Secondo una celebre definizione di Calamandrei, rappresenta una rivoluzione promessa, da attuarsi però ad opera delle forze politico-sociali chiamate a governare di volta in volta e mediante gli strumenti liberal-democratici messi a disposizione della Carta stessa agli organi di governo. È proprio il massimo del riformismo una rivoluzione rimandata, l'idea di fare qualcosa di sconvolgente ma utilizzando strumenti di gradualismo e di rispetto delle regole liberal-democratiche. In questo senso si dice anche che è una Costituzione aperta, cioè una Costituzione suscettibile di legittimare e di orientare programmi e indirizzi diversi, entro i limiti costituzionali. Questo carattere di elasticità è fondamentale per garantire longevità alle Costituzioni, che devono continuare a rappresentare un solido quadro di riferimento per realtà giuridiche, sociali e politiche anche molto diverse tra loro, non solo nello stesso momento in cui viene approvata una Costituzione, ma anche in un'ottica di lungo periodo, che cambieranno esse stesse, e credo che in questi 70 anni l'Italia abbia visto grandi cambiamenti. Come è noto, la nostra Costituzione è divisa in più parti. All'inizio sono indicati i principi fondamentali, seguiti dalla prima parte relativa ai diritti e ai doveri dei cittadini. Segue una seconda parte, cosiddetta organizzativa, relativa all'ordinamento della Repubblica, vale a dire la descrizione dei poteri degli organi costituzionali e dei rapporti tra loro. È complesso ovviamente riassumere, sia pure schematicamente, i principi che scaturiscono dalla nostra Costituzione. Mi limito a un cenno che richiama una celebre suddivisione di Mortati, sottolineando quelli che mi paiono di maggiore attualità fra i principi. Innanzitutto il principio democratico, che ricomprende tutti gli altri. Alla base di questo sta l'esigenza che la fonte del potere politico sia il consenso dei governati. Questo consenso però deve conciliarsi col principio liberale volto a tutelare l'individuo e con le garanzie poste a tutela in particolare delle minoranze, ma non solo delle minoranze. Il mero consenso al di fuori delle regole del costituzionalismo moderno conduce a rischi plebiscitari che i nostri costituenti, ma tutte le costituzioni moderne, hanno cercato di evitare, disciplinando la distribuzione dei poteri fondamentali con appositi strumenti di controllo della maggioranza pro tempore. Poi il principio personalistico, che insieme a quello di uguaglianza mira a tutelare l'individuo pur in un quadro pluralistico, un altro principio nel quale invece tutela le formazioni sociali di cui l'individuo può far parte, il tutto in un contesto di responsabilizzazione dell'individuo nei confronti della comunità. In questo senso va anche il principio lavoristico, che oltre a tutelare il lavoro come primo diritto sociale e a tutelarlo in quanto tale, lo considera anche un dovere. È un termine per il resto poco usato dalla Costituzione, lo troviamo in due o tre altre occasioni. L'idea è che il lavoro sia un diritto, ma sia anche un dovere lo svolgimento di un'attività utile per la società, perché mette la persona nella condizione di sentirsi effettivamente parte di questa comunità di destino. Due principi ulteriori che vale la pena di rammentare sono quello del riconoscimento nell'organizzazione dello Stato, delle autonomie e delle collettività locali, una caratteristica molto sentita nella tradizione italiana, anche se a lungo negata, diciamo fin dall'Unità d'Italia, in grande difficoltà di riconoscimento, e particolarmente durante il periodo del regime autoritario, ma che diventa un pilastro del sistema del pluralismo politico con la Costituzione. E infine il principio chiamato dell'apertura sovranazionale, definito da vari articoli della Costituzione, ma in particolare dall'articolo 11, che consentendo le limitazioni di sovranità necessarie per creare un ordinamento sovranazionale in grado di evitare le controversie tra gli Stati e dunque finalizzato a garantire la pace, viene visto, sempre da Calamandrei, in primissimo commento della Costituzione, come il punto più alto della Costituzione da cui si vede più lontano, dice Calamandrei, e inserito lì, come si fa nelle costruzioni di un palazzo, in previsione di dovervi nell'avvenire aggiungere e collegare un'altra parte, forse più ricca e più bella dello stesso palazzo, non ancora compiuta nella realtà, ma già disegnata nella fantasia. Questo forse ci dice molto sull'idea che i costituenti avevano del progetto europeo. C'è poi, come noto, la seconda parte, relativa alla ripartizione dei poteri fondamentali e ai contrappesi tipici degli ordinamenti liberal-democratici per preservarne il pluralismo e controllare la maggioranza. Le scelte del Costituente sono note: un regime parlamentare, molto attento alla centralità delle assemblee elettive, con organi di garanzia dotati di diverse funzioni, dal Presidente della Repubblica alla Corte Costituzionale, ad una magistratura fortemente indipendente, fino ad un sistema di decentramento politico negli ultimi anni rafforzato. Questi principi e questo ordinamento hanno retto e governato cambiamenti enormi nella società italiana. Difficoltà e divisioni del dopoguerra, anni di sviluppo, di ripresa, le trasformazioni civili e sociali degli anni 60 e 70, periodi di crisi economica, attacchi durissimi allo Stato come il terrorismo che in varie forme mirava a sovvertire l'ordinamento democratico, infine le trasformazioni del sistema politico degli anni 90. Tuttavia non si può non accennare per onestà intellettuale all'esigenza manifestata da diverse parti politiche, anche radicalmente contrapposte, ormai da almeno 35 anni di mettere mano a questa seconda parte. È un dato troppo eclatante per essere passato sotto silenzio mentre ricordiamo questo compleanno di 70 anni della Costituzione. Ricordiamo brevemente, per chi non ha in mente questa sequenza di tentativi. Partiamo dal 1983, me lo ricordo bene perché stavo per cominciare all'università e mi dissero: quello che studiamo fa un po' cambia. E quindi erano profeti, diciamo, di poca avvedutezza. La commissione Bozzi. Nel 1993 la commissione di Nitajotti, che doveva proprio modificare l'intera parte seconda, istituita con una legge costituzionale. Nel 1994 un comitato governativo, Speroni, in particolare sul decentramento. Nel 97 una commissione bicamerale istituita con legge costituzionale con particolari poteri, chiamata D'Alema, davano i nomi dei presidenti, questo dà anche l'idea un po' del fatto che ci fosse una variazione. Attenzione, spesso il presidente era dell'opposizione, quindi non è detto che fosse un momento politico dell'uno o dell'altro. Infine, saltando un po' di commissioni e di vari gruppi di saggi e simili, i due tentativi più noti arrivati fino al referendum approvativo del 2006 e del 2016. L'elemento comune a quasi tutti questi tentativi è un rafforzamento del potere esecutivo al fine di una maggiore governabilità, esigenza peraltro diffusa e discussa in tutti i paesi dell'Occidente democratico, non è una specificità nostra. Ciò che al di là di valutazioni di merito, su cui ovviamente non mi soffermo in alcun modo, si può oggettivamente constatare è la difficoltà che incontrano e hanno incontrato le grandi riforme. Ricordiamo appunto i casi dei referendum negativi, ma non solo. Riforme che prescindano da un consenso parlamentare effettivamente ampio, come auspicato dalla stessa Costituzione. Ciò può farci riflettere sull'opportunità di valutare più attentamente l'idea di interventi circoscritti a singoli profili, di portata meno generale, in coerenza con l'idea iniziale che le Costituzioni vivono comunque, ma che le manutenzioni richiedono molto consenso. Consenso che i Costituenti, pur in un clima di divisione, lo abbiamo ricordato, molto profonde, divisioni che erano veramente epocali, seppero conseguire con un profondo senso delle istituzioni e di una capacità di comprendere le ragioni altrui, capacità che costituiscono un monito stavolta non scritto ma vissuto, che i padri costituenti hanno lasciato alle generazioni successive e che non deve essere ignorato. Grazie.